Signore, dice nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 9, versetti 27 e 28, com'è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Si muore una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Stiamo parlando nel corso del nostro studio della dottrina delle cose ultime, del giudizio finale. Nella predicazione scorsa su questo argomento ho provato a darvi una definizione del giudizio finale, un evento della fine dei tempi che accompagna il ritorno di Cristo, la risurrezione dei corpi e la conclusione del tempo attuale della storia umana, in cui le opere di tutti gli esseri razionali saranno poste al vaglio affinché sia rivelata la loro vera natura. Questo giudizio si concluderà con la pubblica condanna degli empi e con la manifestazione pubblica della giustizia degli eletti, che saranno ricompensati per tutto ciò che mediante la grazia di Dio hanno compiuto nel corso della loro vita terrena. Questa è la dottrina che in queste settimane cercherò di illustrare e spiegare biblicamente. Abbiamo parlato di vari giudizi, dei vari giudizi che Dio ha manifestato nel corso della storia della redenzione, oltre ad aver parlato dell'importanza di questo argomento, e abbiamo visto che la parola del Signore molte volte e ripetutamente nel messaggio apostolico, nel messaggio di Cristo, ci parla e ci continuamente ci riporta alla realtà di un giudizio finale che spetta a tutti quanti gli uomini. E poi abbiamo tratto delle conclusioni, abbiamo fatto qualche applicazione. Adesso cercherò di vedere con alcuni passi della scrittura i principali, i testi che parlano del giudizio finale o cosiddetto anche giudizio universale, sono una grande quantità nella scrittura e noi faremmo bene a considerarli tutti quanti, ma è semplicemente impossibile. Quello che faremo in queste predicazioni o in questi studi sarà di considerare alcuni passi scelti che, secondo il mio punto di vista, mettono in luce le cose principali e i punti salienti a riguardo del giudizio, che ci possono aiutare e a prepararci a questo grande giorno, perché principalmente lo scopo di queste predicazioni è rendere a ciascuno di noi consapevoli che c'è questo appuntamento che ci aspetta, e dinanzi a questa consapevolezza stimolare ognuno di voi, ciascuno di noi, a vivere in modo da prepararsi. Chi è indifferente dinanzi al pensiero del giudizio è uno stolto con la S maiuscola, perché il giudizio è qualcosa che tocca a ciascuno di noi. In questi giorni, quando ritorno a Villafranca, nel paese dove ho speso gli anni della mia infanzia, adolescenza e giovinezza, molte volte tornando lì ritornano a me i peccati della mia gioventù. E in questi giorni, ancora una volta, tornando lì, ho parlato con un mio vecchio amico, il quale mi ha ricordato dei tempi della mia scuola, della scuola, e ricordo di quell'anno, probabilmente l'anno peggiore della mia carriera scolastica, è stato il quinto liceo, in cui, grazie a delle cattive compagnie, delle quali oggi mi vergogno, e mi vergogno delle cose che ho fatto, molte volte abbiamo marinato la scuola e abbiamo vissuto come se gli esami non dovessero venire. E ricordo che quei mesi, quegli 8 mesi volarono, i primi nella spensieratezza, gli altri che seguivano con una certa apprensione, e gli ultimi mesi con un peso sullo stomaco, in attesa del giorno degli esami, del giorno del giudizio. E quando gli esami arrivarono, perché arrivarono, io feci una pessima figura, gli altri amici miei vennero quasi tutti bocciati. Che stoltizia, che follia, pensare che gli esami non verranno. Eppure gli esami umani, gli esami di maturità possono essere superati con un po' di, come si dice, tra virgolette, fortuna o savoir-faire, ma gli esami che ciascuno di noi dovrà affrontare dinanzi a Dio, quelli non ci sarà nessuno a nascondere le magagne. Ogni nodo in quel giorno verrà al pettine, ciascuno di noi renderà conto di se stesso dinanzi a Dio, che è colui che conosce ogni cosa. I libri saranno aperti. E quindi chi non pensa al giudizio, chi si distrae e non riflette sul fatto che un giorno daremo conto a Dio, è uno stolto con la S maiuscola. Meriterebbe di essere preso in giro dai ragazzini. Ma questa sera noi vogliamo prestare attenzione al giudizio e alla dottrina biblica del giudizio, e in particolare cercherò di rispondere ad alcune domande che sono, dicevo, ritengo che siano particolarmente più comuni e rilevanti intorno al giudizio. Prima di tutto vorrei dire che c'è un senso in cui il giudizio degli uomini è già avvenuto. Vi ricordate che quando Adamo ed Eva peccarono nel giardino d'Eden, Dio disse, aveva preannunciato, nel giorno in cui tu mangerai del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, nel giorno in cui tu disubbidirai, trasgredirai il mio comandamento, in quel giorno tu morirai. E Adamo ed Eva morirono, e Adamo ed Eva furono cacciati dal giardino d'Eden, e il giudizio sull'umanità, del quale Adamo ed Eva erano i capi rappresentativi, i capostipiti, è stato già pronunciato. Per tutti coloro che sono in Adamo c'è la morte. Per tutti coloro che discendono da Adamo, che si trovano in uno stato di natura, sono già condannati, sono già sotto il giudizio di Dio, sotto la condanna di Dio. La morte personale di ogni uomo è la manifestazione del giudizio. Inoltre, in un certo senso, anche il giudizio dei credenti o dei redenti, dei salvati, è già stato compiuto, è qualcosa che si è già verificata sul Golgota, sulla croce dove Gesù Cristo è morto. Lì i peccati degli eletti di Dio, lì i peccati di tutti quelli che confidano in Cristo sono stati giudicati e puniti. Il giudizio dei credenti, anche questo in un certo senso è già avvenuto. E inoltre possiamo dire che il giudizio di tanti uomini e donne, grandi e piccoli, bambini e vecchi, in un certo senso è già avvenuto. Lo stato intermedio, dopo la morte fisica, coloro che muoiono e si addormentano in Cristo vanno a incontrare Cristo, vedono Cristo, ed è cosa di gran lunga migliore, come dice l'Apostolo Paolo. E quelli che invece muoiono al di fuori di Cristo, separati da Cristo, per usare un'espressione biblica, muoiono nei loro peccati, vanno immediatamente nel luogo del tormento, che non è ancora il luogo finale del tormento, che non è ancora lo stagno di fuoco e di zolfo, che non è ancora l'inferno, ma è un luogo di tormento. E quindi in un certo senso anche coloro che già sono morti da Adamo fino ad oggi sono già giudicati, è già avvenuto il giudizio, in un certo senso, ma c'è un altro senso in cui il giudizio finale o il giudizio universale è un evento che ha ancora da verificarsi. Deve ancora venire per uomini e per angeli. Leggiamo per esempio in Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, i versetti da 3 a 10. Questo è un passo molto importante, anche se non il più importante, ma è molto importante per farci comprendere che il giudizio è un evento futuro che sarà unico per credenti e non credenti. Il giudizio di cui stiamo parlando è il giudizio finale, che è un evento epocale e risolutivo. Seconda Tessalonicesi 1, versetti da 3 a 10. Qui l'Apostolo Paolo parla molto in questa seconda lettera ai Tessalonicesi degli eventi della fine, dell'escatologia. Possiamo dire che la seconda lettera ai Tessalonicesi è una epistola escatologica, parla degli eventi della fine, della fine dell'anticristo, del ritorno di Cristo, e inizia parlando delle prove, delle difficoltà che questi credenti stavano sopportando e della buona testimonianza che stavano dando al cospetto dei loro persecutori. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più, in modo che noi stessi ci vantiamo, ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Questa era una chiesa provata, perseguitata. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite, poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti riposo con noi quando il Signore apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Che cosa impariamo da questi versetti? Certamente molte cose, ma per quanto ci riguarda impariamo che questo giudizio, questa valutazione, questa retribuzione e questo premio che riguardano rispettivamente gli increduli, i malvagi, i persecutori dei cristiani e poi i cristiani, e avverrà al ritorno di Cristo. Quando avverrà il giudizio? La risposta avverrà al ritorno di Cristo. E questo ci dà un'altra risposta. La risposta è che non possiamo sapere quando avverrà, perché nessuno sa e nessuno conosce il giorno del ritorno di Cristo, neppure gli angeli del cielo e neanche il Figlio nel suo periodo sulla terra, nella carne. Ma comprendiamo che questo è un evento che si verificherà al ritorno di Cristo. Seppure non possiamo conoscere la data, sappiamo che non sarà qualcosa che avverrà dopo un certo periodo di tempo in cui egli apparirà dal cielo, si manifesterà o ritornerà. Abbiamo studiato che la parusia, l'apocalipsis, che l'epifaneia di Cristo, cioè l'apparizione, la manifestazione, la rivelazione di Cristo, sono tre parole che hanno esattamente lo stesso significato. Parlano del giorno in cui Cristo ritornerà. Ci sono alcuni cristiani che insegnano, molti oggi, che insegnano che Cristo ritornerà in un primo momento per rapire la Chiesa e poi ci sarà un giudizio della Chiesa nel cielo, mentre su questa terra ci sarà la tribolazione e poi ritornerà e ci sarà il giudizio delle nazioni e poi ci sarà la risurrezione e un altro giudizio. Noi non abbiamo nella Scrittura, immaginate questi Tessalonicesi che ricevono questa lettera dall'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo aveva le idee chiare intorno a quello che sarebbe stato il giudizio. Egli è un apostolo, egli è un insegnante. Egli scrive a questa chiesa di Tessalonica e ricordatevi che nella posizione della chiesa di questa di Tessalonica loro non avevano la Bibbia come l'abbiamo noi. E questi Tessalonicesi erano perseguitati, erano in difficoltà. Avevano degli uomini che li perseguitavano e che sembrava che prosperassero, e loro che stavano soffrendo desideravano il sollievo. Paolo non scrive aspettate che Cristo ritornerà e poi vedrete che sulla terra ci sarà la tribolazione in cui queste persone soffriranno, no. Paolo dice loro la verità. Qual è la verità? Aspettate il ritorno di Cristo, perché al ritorno di Cristo ci sarà il grande giudizio universale in cui gli empi saranno puniti e in cui i santi troveranno riposo presso il Signore. Al ritorno di Cristo ci sarà il giudizio in cui i reprobi saranno puniti. Abbiamo un altro grande testo che parla del giudizio. E questo è il grande testo di Matteo 25. Abbiamo considerato nei nostri passati studi sulla escatologia Matteo 24, il discorso profetico di Gesù, ma il discorso profetico di Gesù continua con l'esortazione alla vigilanza, la parabola delle 10 vergini, la parabola dei talenti, e poi dal versetto 31 in poi si parla del grande giudizio universale. Qui c'è scritto contro le nazioni, ma è il giudizio di tutti quanti gli uomini. Ricordatevi che i titoletti sono aggiunti e non ispirati. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Mettetevi nei panni di chi ascoltava queste parole per la prima volta pronunciate da Gesù. Che cosa avrebbe potuto comprendere? Avrebbe compreso immediatamente quello che il Signore voleva esattamente dire, che ci sarà un giorno in cui Egli ritornerà con potenza, con gloria, tutti gli uomini appariranno dinanzi a Lui e in quel giorno gli empi saranno condannati e i giusti saranno accolti alla sua presenza. Ci sarà la grande separazione, ci sarà la grande divisione, figli e genitori saranno separati, mariti e mogli saranno separati, nazioni intere saranno giudicate e uomini e donne di ogni grandi e piccoli, di ogni età, di ogni cultura, di ogni ceto sociale, si vedrà qual è la loro vera natura, se sono giusti o se sono empi, e in quel giorno un giudizio risolutivo dimostrerà la vera natura di ogni essere umano. Quindi questo giudizio che avverrà al ritorno di Cristo avverrà congiuntamente alla punizione dei reprobi, e questo giudizio sarà seguito dalla creazione di nuovi cieli e nuova terra, dove e quando Cristo sarà glorificato nei suoi santi e contemplato come luminare. Tornando al testo di prima Tessalonicesi, questo di seconda Tessalonicesi, l'Apostolo dice quando verrà per essere in quel giorno, vedete, è sempre lo stesso giorno, in quel giorno, glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Quando avverrà questo giudizio. Al ritorno di Cristo, il giorno in cui tutti gli uomini saranno convocati alla sua presenza, il giorno in cui gli empi saranno condannati e il giorno in cui i giusti saranno ricompensati e riconosciuti tali alla presenza di Dio e dinanzi a tutti gli uomini. Ed è necessario che ci sia un giudizio, e questo giudizio finale ha anche uno scopo preciso. La natura di Dio è santa. Quando gli angeli adorano Dio alla sua presenza, essi esclamano: santo, santo, santo è il Signore, il Dio degli eserciti. E quando Dio crea il mondo, lo crea non semplicemente per fare un esercizio artistico, ma crea il mondo donando un ordine morale. Vi ricordate qual è il ritornello che Dio pronuncia alla fine di ogni giorno in cui egli opera e crea? Egli dice che tutto era buono, che tutto era buono. E alla fine del sesto giorno egli dice che è molto buono. Questo significa che la creazione di Dio ha ricevuto fin dall'inizio un ordine morale. C'è il buono e c'è anche, purtroppo, il male e il cattivo. E proprio perché Dio è santo e perché Dio ha creato un mondo buono, e Dio è un essere morale e ha creato un universo pervaso dal senso della bellezza, dal senso della giustizia, il peccato e la negazione di tutto ciò che c'è di bello e di buono è una tale contraddizione, non può essere tollerata all'infinito da Dio. È necessario il giudizio. È necessario il giorno in cui definitivamente saranno separate le tenebre dalla luce. Noi vediamo questa natura morale di Dio fin dalle prime parole della Scrittura. Dio creò i cieli e la terra e disse: sia la luce. La terra era informe, vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: sia la luce. La luce fu, e Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Questa separazione che Dio ha fatto dalla luce, della luce dalle tenebre, è certamente un riferimento alla creazione del periodo di luce nel giorno e della notte, dell'ordine, non la confusione, ma l'ordine in Dio, ma è certamente una prefigurazione di una finale, conclusiva, definitiva separazione che Dio farà delle tenebre dalla luce. Cristo siederà sul suo trono glorioso e separerà le pecore dalle capre. Quando Gesù ha parlato del regno di Dio, alla fine ha detto che gli angeli verranno, mieteranno il grano e separeranno il grano dalle zizzanie e le bruceranno. E quando Gesù ha parlato del regno di Dio, ha spiegato che è come una rete che si getta nel mare e raccoglie tanti pesci, e poi i pescatori, tornando a riva, prendono il pesce buono e lo conservano nei vasi, ma quello che non è buono a nulla lo buttano via. Il giudizio è necessario ed ha lo scopo di manifestare la gloria divina. Dio, un Dio santo, un Dio giusto, un Dio onnipotente, un Dio buono, manifesta la gloria della sua saggezza, la gloria della sua giustizia, la gloria della sua misericordia, la gloria della sua potenza nel giudizio. Gli uomini possono sfuggire per un certo tempo al giudizio umano. Abbiamo sentito, credo che in qualche modo la nazione è stata scossa in questi giorni, sembrava una specie di inseguimento all'americana, no? di questo delinquente, di quest'uomo che aveva ucciso un povero carabiniere, poi sfuggiva, si nascondeva a Roma. E io non so se questo ha fatto, se avete anche voi avuto questo effetto, quando questo è stato colpito, ucciso, fermato definitivamente. In qualche modo sembra che la nazione intera abbia tirato un sospiro di sollievo. Si trovava a Roma, lontano, lontano fisicamente da noi, ma in qualche modo le cose che faceva, il modo in cui sfuggiva alla giustizia umana, aveva inquietato molte persone, me compreso, e credo che in qualche modo sia stato un sentimento avvertito da molte persone in Italia intera. Quest'uomo è riuscito a sfuggire per un certo tempo. Perché? Semplicemente perché le nostre forze di polizia non sono onniscienti e non sono onnipotenti. E così ci sono dei criminali, degli uomini o degli ipocriti, dei criminali o degli ipocriti che sfuggono alla giustizia umana, al discernimento umano. Ma nel giorno del giudizio la gloria della saggezza di Dio, della conoscenza di Dio, la gloria della potenza di Dio che acciufferà, inseguirà e acciufferà gli empi fino nelle tenebre, sarà manifestata, nessuno potrà sfuggire dinanzi a Lui, nessuno si potrà nascondere, nessuno potrà fare come fanno gli studenti quando gli insegnanti scorrono l'elenco del registro, si nascondono dietro il compagno per non farsi vedere dall'insegnante. Nessuno potrà farlo. In quel giorno Dio acciufferà ciascun malvivente e lo porterà dinanzi a sé. In quel giorno la gloria della sua potenza, della sua saggezza saranno manifestate, ed è necessario che sia così. Fino a quando non ci sarà il giudizio, ci sarà ancora qualche stolto che penserà che Satana può farla franca, può scamparla. Ma in quel giorno il diavolo, la bestia, il falso profeta saranno gettati per primi nello stagno di fuoco e di zolfo. E si manifesterà così la gloria e l'onnipotenza di Dio. Quanto è glorioso e quanto è bello il capitolo 20 del libro dell'Apocalisse, dove si parla del dragone adirato che perseguita la Chiesa. Veramente di questo se ne parla nel capitolo 12 dell'Apocalisse, ma nel capitolo 20 è scritto semplicemente che dal cielo Giovanni vide scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano, afferrò il dragone, il serpente antico, il diavolo e Satana e lo legò per 1000 anni. E dopo questo periodo, quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto. Ma alla fine di questo, leggiamo ancora al versetto 10, il diavolo che aveva sedotte le nazioni fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia, il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. La potenza di Dio. La domanda è se Dio in quel giorno getterà il diavolo nello stagno di fuoco e di zolfo, per quale ragione non lo fa adesso? I suoi disegni misteriosi. Ma ci sarà un giorno in cui lo farà, e lo farà, e noi osserviamo, non dopo un combattimento all'ultimo sangue, non dopo un incontro di box che non si sa come va a finire, che vincerà Dio ai punti. No, lo farà semplicemente in un istante e definitivamente. Lo getterà nello stagno di fuoco e di zolfo e da lì non si muoverà più. Saranno tormentati nei secoli dei secoli, giorno e notte. Il giudizio glorifica la potenza, la sapienza, la grandezza di Dio e anche la sua misericordia e la sua grazia. Perché nel giudizio si manifesteranno anche la sua misericordia e la sua grazia in favore di tutti coloro che hanno creduto in Cristo. Perché chi sarà colui che giudicherà? Chi è l'agente del giudizio? E noi osserviamo anche questo nella Scrittura. Leggiamo che il giudice sarà Gesù Cristo. Questo è molto chiaro. Nell'Antico Testamento noi osserviamo che Dio viene chiamato il giudice di tutta la terra. Ma una rivelazione più chiara è piena quella del Nuovo Testamento, osserviamo che la persona che materialmente seguirà il giudizio, la persona che sarà l'agente del giudizio è Cristo. L'abbiamo letto in Matteo 25, possiamo leggere anche qualche altro versetto in Matteo 28, per esempio il versetto 18, in cui Gesù dice che ogni potere gli è stato dato in cielo e sulla terra. Ogni potere, egli avoca a sé ogni potenza, la potenza del giudizio. Nell'epistola ai Filippesi è scritto che dinanzi a lui ogni ginocchio si piegherà. Filippesi 2, versetto 9 e 10, Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio. Ogni ginocchio, vedete, qui c'è un riferimento al giudizio. Nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra. Questo è un riferimento al giudizio, colui che è il giudice di tutte le creature razionali, dinanzi a lui ogni ginocchio, quello dei santi e quello dei ribelli, si piegherà in cielo, in terra, sottoterra, dappertutto e chiunque. E ancora altri passi che dimostrano che Gesù sarà la persona che incontreremo o che sarà l'agente del giudizio, la troviamo in Giovanni capitolo 5, i versetti 22 e 23, in cui leggiamo: il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. E tutti conosciamo il passo di Atti capitolo 17, quando l'apostolo Paolo, parlando ad Atene, all'Areopago di Atene, dice che al versetto 31 che Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia. Come? Per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Gesù è l'agente del giudizio. E ricordatevi che questa idea del Padre severo e del Figlio benevolo e accondiscendente non è l'immagine che noi dobbiamo avere dinanzi agli occhi riguardo a Cristo. Ben faceva Lutero a essere atterrito dinanzi all'immagine di Cristo giudice che siede sull'arcobaleno, che viene per giudicare i vivi e i morti. Egli è il giudice, egli è il giudice, egli è l'agnello ed egli è il leone. Egli è l'agente del giudizio ed è colui che farà giustizia. Ma poi c'è un'altra notizia o un altro insegnamento che noi troviamo nel Vangelo, nel Nuovo Testamento, ed è il ruolo dei credenti in questo giudizio. Nella Scrittura leggiamo alcune parole che sono piuttosto misteriose. Per esempio, leggiamo Matteo capitolo 19, 28, un passo che questa mattina ho citato, sebbene in un altro contesto. Matteo 19, 28, Gesù dice ai suoi discepoli che quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Qui certamente si sta parlando degli apostoli, ma più avanti, nella epistola ai Corinzi, la prima epistola ai Corinzi, capitolo 3, capitolo 6, versetto 3, l'apostolo Paolo, nel contesto di liti e processi che c'erano in quel tempo in quella chiesa tra i cristiani, dice un'altra parola piuttosto sconvolgente, in qualche modo misteriosa: non sapete che giudicheremo gli angeli? Egli parla di una certa partecipazione dei credenti nel giudizio. Ora qui c'è un problema che dobbiamo risolvere. I credenti saranno giudicati o giudicheranno? In un certo senso entrambe le cose sono vere. Ciascuno di noi sarà giudicato. Nella prima epistola ai Corinzi è scritto che noi dobbiamo, le nostre opere dovranno passare per il fuoco. In Seconda Corinzi capitolo 5 il versetto 10 leggiamo che tutti dobbiamo comparire dinanzi al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. E allora noi saremo giudicati o giudicheremo? Noi saremo giudicati prima di tutto, ma in un certo senso saremo partecipi del giudizio, perché saremo testimoni della redenzione e partecipi di essa, perché siamo stati trasformati da Cristo. Cosa voglio dire? Voglio dire che nel giorno del giudizio si vedrà che ci saranno un certo numero di persone che nel passato, come questi corinzi, erano stati fornicatori, idolatri, adulteri, effeminati, sodomiti, ladri, avari, ubriachi, oltraggiatori, rapinatori, disubbidienti ai genitori, bugiardi, che però sono stati redenti, che sono stati riscattati da Cristo, sono stati trasformati da Cristo, e si vedrà che da quel giorno in poi quelle persone hanno cambiato vita, non nel senso che non hanno più peccato, ma nel senso che la loro vita, che prima era caratterizzata e dominata dal peccato, ha preso una nuova direzione. Hanno combattuto contro tutti quei peccati che erano prima il loro diletto e il loro piacere. Sono stati rivestiti dalla giustizia di Cristo e sono stati riempiti dallo Spirito di Cristo e così potenziati per vivere una vita di giustizia. E da ladri sono diventati generosi. E da adulteri sono diventati fedeli ai loro mariti, alle loro mogli e così via. E si vedrà che queste persone mostreranno la gloria e la potenza di Dio in loro e saranno un'accusa nei confronti di tutti gli altri che hanno perseverato fino alla fine nella loro ribellione a Dio. E saranno un'accusa anche nei confronti degli angeli ribelli a Dio. In sì, noi giudicheremo gli angeli, noi giudicheremo gli altri uomini, allo stesso modo in cui Noè, predicatore di giustizia, condannò il mondo. Come? Compiendo la sua, operando per la sua salvezza, ubbidendo a Dio, costruendo l'arca della sua salvezza. E così anche noi, si mostrerà che tutti i veri cristiani, tutti i figli di Dio, hanno speso la loro vita martellata dopo martellata, asse dopo asse, nel costruire la loro arca di salvezza, rifugiandosi in Cristo e traendo da Lui le forze per vivere santamente. Sì, giudicheremo il mondo. E ultima domanda per questa sera e ultima risposta che cercherò di darvi è: chi sarà giudicato? In parte ho già risposto. Tutti gli uomini saranno giudicati, i giusti e gli ingiusti, i grandi e i piccoli, i credenti e gli increduli. Nella grande capitolo 20 dell'Apocalisse, dove si parla del giudizio, leggiamo alla fine del capitolo, al versetto 11, poi vidi un grande trono bianco. E colui che vi sedeva sopra, e la terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono, e i libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. E poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Questo è il giudizio universale. Tutti gli uomini si presenteranno dinanzi a Dio e dovranno essere giudicati. Pietro ci dice che il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. Fratelli, tutti saremo dinanzi a quel trono, tutti compariremo dinanzi a Dio, tutti dovremo dare conto di noi stessi. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una grande quantità di peccati. Infatti è giunto il tempo, continua Pietro, 1 Pietro 4:17. È giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, come sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Chi sarà giudicato? Tutti quanti. E cosa accadrà? La domanda 40 del Catechismo Minore chiede: quali benefici i credenti ricevono da Cristo alla risurrezione? Alla risurrezione, questa è la risposta, i credenti risorgeranno in gloria e saranno pubblicamente riconosciuti giusti nel giorno del giudizio, e saranno resi perfettamente beati, gioiranno pienamente in Dio per l'eternità. Tutti ci presenteremo dinanzi a Dio. I credenti in quel giorno saranno pubblicamente riconosciuti giusti, mentre gli empi sarà mostrata la loro malizia e la loro ribellione a Dio. E gli angeli che sono, dice Pietro e Giuda, che sono custoditi in catene per il giorno del giudizio, quelli si mostrerà che non c'è più niente da fare eternamente per loro, e saranno gettati nello stagno di fuoco e di zolfo. Fratelli e sorelle, io credo che questi pensieri dovrebbero farci diventare molto seri nel considerare il nostro futuro. C'è un senso in cui noi non sappiamo proprio nulla del nostro futuro. Cosa accadrà fra 10 o 20 anni? Cosa ne sarà di noi? C'è un certo senso in cui, ed è bene che sia così, abbiamo una grande incertezza riguardo al nostro futuro, ma c'è una grande certezza che questa sera dobbiamo considerare e dobbiamo continuare a considerare sempre: il fatto che ci presenteremo dinanzi a Dio, il fatto che dovremo dare conto di noi stessi a Dio, il fatto che il giudizio di Dio comincerà dalla casa di Dio, il fatto che in quel giorno la giustizia dei figli di Dio e degli eletti sarà resa pubblica e la malvagità degli empi sarà manifestata. Pietro ci dice come dobbiamo vivere in questa attesa. Ci dice che dobbiamo essere moderati e sobri per dedicarci alla preghiera. E la domanda che questa sera ciascuno di noi deve fare, mentre consideriamo queste cose, la prossima volta vedremo che cosa sarà giudicato e di che cosa dovremo rendere conto a Dio. E qual è la nostra condotta nella prospettiva di questo giudizio? La domanda è: stiamo vivendo quotidianamente nel pensiero che dovremo dare conto a Dio? Alla fine di ogni giorno amiamo esaminare le nostre azioni, le parole che abbiamo pronunciate, i pensieri che abbiamo fatto, le azioni che abbiamo compiuto, il modo in cui abbiamo speso il tempo. per vedere se queste cose possono resistere il giorno in cui incontreremo Dio? Oppure fanno parte di quelle cose che noi odiamo fare, che non facciamo semplicemente perché avremmo molte cose di cui vergognarci? Il Signore ritorna, non sappiamo quando. Forse qualche anno fa vi avrei detto: il giorno del ritorno del Signore è imminente, è vicino. Oggi io vi posso dire: può essere, come potrebbe non essere. Il punto non è che se il Signore sta per tornare dobbiamo comportarci in un certo modo. Seppure ci fosse rivelato che il Signore ritornerà fra 100.000 anni, le cose per noi non dovrebbero cambiare affatto, perché 1.000 anni sono un giorno per Dio. E quando alla fine di questa nostra vita, che potrà durare ancora 10, 20, 50, 60 anni, forse per i più giovani di noi, perfino 70, quando alla fine di questa vita ci presenteremo dinanzi a Dio, ci saranno solo due prospettive: o l'attesa tremenda di un fuoco che consumerà gli empi, o l'attesa gioiosa della risurrezione e della gloria. Ma queste sono cose alle quali dobbiamo pensarci adesso, non quando diventiamo vecchi, non quando ci ammaliamo, non quando magari accade qualcosa di grave che ci sconvolge, ma sempre, ogni giorno. Possa il Signore aiutarci a vivere ogni giorno sapendo che dovremo rendere conto di noi stessi dinanzi a Dio. Amen. Chiniamo il capo. Padre Celeste, noi ti ringraziamo perché hai voluto rivelare a noi il futuro. Sappiamo dalla tua parola e crediamo che ci sarà un giorno in cui Cristo ritornerà per giudicare i vivi e i morti. Questa sera noi ti chiediamo soltanto una grazia, soltanto un favore, soltanto un'opera: che tu rendi i nostri cuori e le nostre menti più consapevoli e più costantemente consapevoli della inevitabilità, della ineluttabilità, della certezza di questo evento, e che questa consapevolezza provochi e produca in ciascuno di noi, grandi e piccoli, una adeguata attitudine. Ti prego per coloro che sono indifferenti nei confronti della realtà del giudizio e che pensano di poter scampare e sfuggire gli occhi di fuoco del Figlio di Dio. Oh Signore, rendi loro, allo stesso modo in cui rendi noi, consapevoli di quanto è vano e stolto un tale pensiero, e concedici, o Signore, di attendere quel giorno confidando pienamente in Cristo e ricevendo quotidianamente da Lui grazia e forza per essere operatori di giustizia, in modo tale che in quel giorno non avremo da ritirarci da Lui coperti di vergogna, ma che ci sarà provveduta un'ampia entrata nel regno di gloria. Te lo chiediamo nel nome di Gesù il Signore. Amen.